Bisogna prendere qualche minuto prima di cominciare. Buonasera a tutti. Ecco, questa volta, come penso sappiate, vi parlerò di Baruch Spinoza, che è un filosofo che ha avuto una grande rilevanza nella nostra civiltà. Non si sente. Che ha avuto una grande rilevanza nella storia del nostro pensiero e della nostra cultura, perché è riconosciuto, identificato come uno delle fonti, delle origini, diciamo, di quel pensiero che ha dato luogo poi all'illuminismo. E quindi è un pensatore che ha avuto e continua ad avere ancora oggi una grande rilevanza, con il quale dobbiamo continuare a fare i conti. Vi do qualche informazione veloce sulla vita, velocissima per non togliere poi tempo ad un ragionamento che, data la complessità del pensiero, deve essere abbastanza sintetico, ma spero un po' esauriente. Dunque, nasce ad Amsterdam nel 1632, figlio di una famiglia di esuli dalla Spagna, di ebrei esuli dalla Spagna, perché in Spagna a quell'epoca c'erano le persecuzioni contro chi non fosse cristiano, in particolare contro gli ebrei. Però la famiglia è già ambientata ad Amsterdam, e lui riceve un'educazione anche all'interno della comunità ebraica di Amsterdam, da cui verrà poi espulso per le sue posizioni eterodosse. Come prescriveva la legge rabbinica, abbraccia anche un lavoro manuale, un mestiere. Lui fa il mestiere, il lavoro di intagliatore, di pulitore di lenti. Ecco, e poi naturalmente si dedica alla filosofia in un contesto estremamente ricco, estremamente dinamico come quello olandese del 600. Ci troviamo nell'epoca d'oro della civiltà e della fioritura dell'Olanda, quando l'Olanda ancora mantiene l'egemonia sui mari prima che l'Inghilterra la togliesse. Vabbè, insomma, poche cose ancora da dire. Le sue opere principali sono il breve trattato sull'uomo, sulla felicità e su Dio, poi i principi di filosofia cartesiana, poi il trattato teologico-politico, che ha una certa rilevanza, perché in questo trattato Spinoza definisce il quadro, diciamo, del suo pensiero politico, di cui oggi non vi parlerò direttamente. Dico soltanto che Spinoza si caratterizza per essere fautore della tolleranza, dice che tutti devono pensare quello che vogliono e dire quello che vogliono. E poi altre opere, come il trattato sulla meditazione dell'intelletto, le lettere, ma soprattutto l'opera di cui vi parlerò questa sera, perché è la sua opera principale e un po' la summa di tutto il suo pensiero, che è l'etica, ordine o more geometrico demonstrata, cioè l'etica dimostrata secondo la pratica, secondo il principio geometrico. Le fonti che ispirano questo pensatore sono varie e complesse. Diciamo che rispetto ad altri autori che pur si sono posti nell'ambito del razionalismo, come Cartesio per esempio, Spinoza si pone al di fuori del solco cristiano. E si pone al di fuori quindi in modo, vedremo molto, molto rilevante, molto, molto importante, cioè mette in discussione, per così dire, i presupposti stessi del cristianesimo e offre una via, una prospettiva che appunto sarà quella poi adottata dall'illuminismo. Comunque i suoi le fonti da cui si ispira sono varie, vanno dal neoplatonismo allo stoicismo, dalla tradizione cabalistica ebraica, il pensiero arabo, Maimonide, di cui vi ho parlato l'anno scorso, la scolastica, anche il pensiero rinascimentale, ma anche autori più vicini, più contemporanei, come Hobbes, Cartesio, e anche diciamo un'influenza, si percepisce molto, molto sul suo pensiero, molto significativamente da parte della rivoluzione scientifica che stava avvenendo in quel periodo. No? Muore abbastanza giovane, nel 1677. Questo è un po' il quadro della vita estremamente sintetico di Spinoza, di Baruch Spinoza. Quello che lo spinge all'interesse filosofico è quello che spingeva anche altri, abbiamo visto, no? Anche Pascal, di cui ho parlato recentemente, e altri autori, è sempre quell'interesse filosofico per eccellenza, quel genuino interesse filosofico che spinge la persona a cercare qualcosa al di là del contingente, al di là dell'apparenza, al di là di tutto quello che quello che nel mondo si presenta come appetibile, desiderabile, ma in realtà caduco, in realtà transiente. Cioè, c'è un bisogno di certezza eterna, di qualcosa di solido, no? Di non discutibile. Questo è all'inizio, diciamo, ciò che spinge verso la ricerca filosofica. Ecco, io penso che sia interessante segnalare questo fatto. Prima dicevo che, poco fa dicevo che il pensiero di Spinoza si pone al di fuori del solco cristiano. Adesso vorrei anche spiegare perché, secondo me, qual è la ragione fondamentale per la quale il pensiero di Spinoza si colloca fuori dell'ambito del cristianesimo. Io credo che la ragione di fondo sta nel fatto che Spinoza non riconosce la stessa importanza che il cristianesimo attribuisce al peccato. Il peccato è nel cristianesimo elemento costitutivo della religione cristiana. Perché il peccato è una sorta di interruzione, di rottura del rapporto tra uomo e Dio. È una rottura che non è ricomponibile da parte, diciamo, dell'uomo, perché il peccato compromette la natura dell'uomo. Cioè, in altre parole, la indebolisce in modo ineluttabile e definitivo. Quindi ci vuole, no, nel rapporto uomo-Dio, ci vuole un intervento di un terzo, che appunto, come sappiamo, è il Salvatore. Ecco, Spinoza non riconosce questa funzione, diciamo, questo ruolo essenziale del peccato originale. Il peccato originale, come sapete, è un peccato che non si limita a riguardare il soggetto che lo compie, Adamo, ma anche tutti i suoi discendenti. È un peccato definitivo. I teologi si sono arrovellati per spiegare come mai il peccato originale può avere un effetto così definitivo e così persistente anche nei confronti diciamo, dei discendenti. Beh, noi abbiamo, se vogliamo, un esempio, possiamo fare un esempio molto semplice, è quello dell'inquinamento. Noi abbiamo un peccato originale che stiamo commettendo, che si rifletterà, che riguarderà anche le generazioni successive. Quindi il peccato originale è una compromissione della natura. Nel caso, diciamo, della concezione cristiana della natura umana, nel caso invece dell'inquinamento ambientale, tipo quello di disastri centrali atomiche, eccetera, per la loro durata hanno il carattere della definitività. E quindi ecco un esempio di come un peccato, un errore possa diventare originale, cioè diventare eterno, diciamo, riguardare tutta la discendenza di coloro che l'hanno commesso. Invece per Spinoza il peccato, dice chiaramente, non è un fatto naturale, lo dice nell'Etica, non avviene in natura, perché in natura non c'è né bene né male, avviene solamente nella società. Solo quando c'è stato, c'è lo stato, ci sono le leggi, allora c'è peccato. Ma nella condizione natura, quindi rovescia completamente, non c'è assolutamente, non c'è peccato. Non c'è colpa, non c'è peccato. Invece, Spinoza ritiene che l'uomo possa, con le sue forze, e quindi in qualche modo possiamo ricondurre la posizione spinoziana a quella posizione dell'eresia pelagiana, di Pelagio, no? Ben conosciuto nel mondo antico, il quale sosteneva qualcosa di simile, sosteneva che quindi in fondo non c'è mai niente di nuovo sotto il sole, se possiamo dire, no? Pelagio sosteneva che l'uomo può, con le sue forze, arrivare a salvarsi, a Dio. Spinoza anche ritiene che l'uomo con la ragione possa, purché trovi la via giusta, possa risalire dalla sua condizione creaturale alla condizione, diciamo, di pienezza e di rapporto con il divino. Cioè non riconosce la essenzialità e la costitutività per la natura umana del peccato, dell'interruzione. Quindi c'è una possibilità per l'uomo, anche se poi alla fine vi leggerò il finale, le ultime righe dell'Etica, dirà che è una cosa difficilissima, proprio rarissima e difficilissima, però dice, è possibile arrivare a congiungere il principio con la fine, è possibile con la ragione umana arrivare a vincere i nostri limiti e a congiungerci con quella che è con quello che è il divino. Quindi per questo possiamo dire, Spinoza si echeggia in Spinoza questa posizione pelagiana, no? Che ottimistica, che a differenza di quella agostiniana, che invece dava una rilevanza essenziale alla riflessione sull'uomo nel ruolo del peccato, insomma, il peccato originale, e Spinoza ritiene che non ci sia peccato, insomma, in senso essenziale, ma che ci sia errore. Capite che errore e peccato non sono la stessa cosa. L'errore riguarda la conoscenza. L'errore non compromette sul piano della conoscenza, la natura del conoscente, come invece è il peccato, come è invece per il peccato, che compromette, indebolisce in modo definitivo il peccatore. Ecco, l'errore è correggibile. Quindi, diciamo, possiamo dire che l'etica spinoziana è un'etica della conoscenza. E la virtù, dirà Spinoza, è la virtù che è proprio del conoscere. Conoscere è la virtù. Liberarci da tutto ciò che confonde, che obnubila la nostra mente e ci impedisce perciò di seguire la via giusta. già nel De intelletto e mentazione, cioè nel trattato delle mentazioni dell'intelletto, aveva cercato di Spinoza è continuamente come dire, preoccupato del fatto che gli errori avvengono di solito per una cattiva impostazione dei problemi, per una poco precisa definizione dei concetti e degli strumenti che vengono utilizzati e degli equivoci che avvengono tra gli uomini nella comunicazione. Gli uomini però sono in disaccordo tra di loro per lo più per equivoci, perché non si capiscono, perché intendono cose diverse pensando di intendere le stesse cose usando gli stessi termini. Ecco, qual è la via che si deve seguire per giungere alla, diciamo così, per ora chiamiamola verità? La via è quella, dicevo, della conoscenza, rigorosamente definita e dimostrata secondo, nell'etica, un metodo che è quello della geometria e in particolare di un'opera che ha avuto una grande importanza nei primi secoli della modernità, cioè tra 500, 600, poi meno, che sono gli elementi di Euclide. No, gli elementi di Euclide, quest'opera, Euclide, come sapete, è un autore, è uno scienziato ellenistico, quest'opera, gli elementi di Euclide, sono stati, è stata un modello per il suo rigore, per la sua conseguenzialità, di come deve essere la scienza, per cui molti, anche filosofi, hanno cercato di costruire le loro argomentazioni con un metodo geometrico, quindi attraverso assiomi, proposizioni, dimostrazioni, corollari, tutto questo, no? L'etica di Spinoza è così, è strutturata sulla base di queste suddivisioni che sono, a volte sono un po' artificiose, diciamo anche, che però sono adottate per mantenere un rigore nell'argomentazione, nella dimostrazione. Allora, qual è la via? Spinoza ad un amico, Oldenburg, scrive una lettera in cui dice che nel 1661, qui dice, paragonandosi a Cartesio e a Bacone, Bacone e Cartesio, dice: Bacone è partito dalla natura, Cartesio è partito dall'io, e tutte e due sono andati fuori strada. Perché, dice Spinoza, bisogna partire dal principio. E il principio qual è? Dio. Bisogna partire da Dio. Se noi partiamo da Dio, come fa Cartesio, e poi ci blocchiamo, siamo in quella posizione dualistica, res cogitans, res extensa, che non riesce a conciliare se non chiamando Dio come terzo mediatore, ma insomma i due elementi, la res cogitans e la res extensa, la cosa, l'estensione e il pensiero, non si congiungono, perché è sbagliato il punto di partenza. È come se noi prendessimo una strada in un certo modo, in una certa direzione, e quella strada non porta, non arriva al compimento. Per arrivare alla fine bisogna partire dal principio. Il principio è Dio. Ecco, quando parliamo di Dio, però, nel caso di riferito a Spinoza, non pensiamo al Dio cristiano, non ha nulla a che fare né col Dio biblico né col Dio ebraico, e fu anche per questo che Spinoza venne espulso dalla comunità ebraica in cui si era formato. Usa questo termine, ma intanto bisogna dire che per Spinoza, la prima parte dell'etica, L'etica è divisa in cinque parti. La prima parte è intitola De Deo, cioè di Dio, e riguarda appunto quello che secondo Spinoza è Dio, cioè la sostanza. Ci viene un'entità razionale, una sostanza che deve essere per forza, che crea se stessa, e qui Spinoza pone anche questo non è nuovo, questa concezione non è assolutamente nuova, ma insomma Spinoza la valorizza e la pone a fondamento del suo ragionamento, ed è importante sottolineare il fatto che questa sostanza, in quanto è causa di se stessa, creatrice di se stessa, significa che siccome la sostanza è tutto ciò che esiste, è l'essere, non c'è nulla di fuori, quindi già cominciamo a vedere che siamo al di là della concezione, no, tradizionale della religione. Non c'è un dualismo, non c'è un Dio e una natura separata dall'uomo, le sostanze separate tra di loro. Dio da una parte come creatore e poi la realtà del mondo come creatura. Dio è tutto ciò che è e quindi è il mondo stesso. Dirà Spinoza, noi stessi, la nostra mente è parte di Dio. Ci dirà appunto che questo pensiero è un pensiero monistico, cioè esclude ogni dualismo, e poi si dirà anche che è un pensiero panteistico, perché appunto dice che tutto sostiene, che tutto è Dio. Quindi in questo modo Spinoza toglie il problema della dualità tra uomo, Dio, tra natura e tra creatura e creatore. E sostiene, affermando che tutto è la sostanza è tutto ciò che è, che dato che la sostanza non può essere limitata da alcun'altra sostanza, adesso più di argomentazioni non posso portare perché sennò non riusciamo ad arrivare fino alla fine, ma quindi alcune affermazioni le faccio senza così titolo di inventario. Non solo che la sostanza appunto è eterna, ma che la sostanza, e questo è molto importante, è creatrice di se stessa, come dicevo prima, cioè è l'esistente, tutta l'esistenza, che in quanto esiste è attività. Questo è molto importante, cioè l'esistere non è uno stato, ma è un'attività. È un'attività. Tutto ciò che esiste agisce in quanto esiste. Dio, o la sostanza, è infinita, è eterna, è necessitata, necessaria, cioè non fa. Ecco, secondo una certa concezione di Dio, dei teologi, Dio fa delle cose, ma può farne anche delle altre, non fa tutto quello che può fare. Ma per Spinoza tutto quello che non si fa, tutto quello che è una diminuzione di esistenza. Quindi, siccome Dio è tutto quello che è, non può che essere assolutamente in atto. Azione assoluta, continuamente riproducente se stessa e quindi anche tutto quello che esiste, quello che c'è. Quindi c'è la sostanza, non c'è nessun dualismo, ma ci sono infiniti attributi della sostanza. Gli attributi sono, come dire, i volti, chiamiamoli così, i volti della sostanza, i volti di Dio, che sono infiniti in quanto la sostanza è infinita. Noi ne conosciamo due, che siamo limitati e ne conosciamo due, il pensiero e l'estensione, ma sono infiniti. Quali siano gli altri non possiamo sapere, noi possiamo pensare che siano infiniti solo perché la sostanza è infinita, ma non è che abbiamo qualche idea precisa di come siano gli altri attributi. Gli attributi sono, come dire, infiniti loro stessi, ma non solo come numero, ma anche ogni attributo è infinito, perché è una faccia infinita della sostanza. Siccome la sostanza è infinita, anche la sua faccia è infinita. Chiamo faccia per dire aspetto, come volete dire, insomma. E ci sono appunto, c'è la sostanza, ci sono gli attributi, ci sono i modi. I modi sono le cose singole o i pensieri singoli. Che il molteplice, diciamo così, il molteplice che è infinitamente numeroso, che si trova all'interno di ogni attributo. Spinoza, come potete capire, ricorre al tradizionale classico argomento ontologico, no? Quello per cui la sostanza quello per cui siccome l'esistenza è considerata un elemento della un componente indispensabile della perfezione, non si può pensare a nulla di perfetto se non come esistente. In questo siamo nella tradizione, anche Pascal, anche Maimonide, eccetera, no? Questi qua hanno, anche gli scolastici, insomma, avevano fatto ricorso, attinto a questa concezione secondo la quale la perfezione è può essere un attributo della sostanza. E quindi ciò che è perfetto deve necessariamente esistere. Questa concezione verrà criticata e demolita da Kant, ma questo è un altro discorso. Ma chiaramente tutta l'argomentazione di Spinoza si fonda su questo, cioè sul fatto che, e lo dice esplicitamente, esistenza e perfezione sono lo stesso. Nell'etica dice proprio esistenza e perfezione sono lo stesso. Una cosa tanto più perfetta, tanto più ha esistenza. La sostanza ha esistenza assoluta perché è assolutamente perfetta. Allora, dice Spinoza anche, tutto o in sé o in alto, o è in alto. Allora, la sostanza è in sé e si concepisce per se stessa. Tutti quei modi che noi conosciamo, i corpi o le idee, che sono i modi, secondo gli attributi, sono in altro. Cioè gli uomini, per esempio, non sono creatori di se stessi. Possiamo dire che, che però l'idea di uomo è eterna, anche se, perché è in Dio, anche se poi questo singolo uomo che sono io non sono eterno, sono transeunte perché ho una causa, che i miei genitori, no? Quindi questo singolo uomo che sono io può esserci o non esserci, ma l'idea dell'uomo è necessariamente nella mente di Dio. La nostra stessa mente, come dicevo prima, è nella mente di Dio, è parte della mente di Dio. Quindi non fa parte, cioè non è eterno tutto ciò che è pensabile senza che esista. Solo Dio, cioè la sostanza, si deve pensare esistente, ma l'uomo si può anche pensare non esistente. Ecco, ciò che Dio ha chiaramente, Dio è coscienza, Dio è pensiero, ma Dio è anche corpo, è estensione e tutti gli altri infiniti attributi che abbiamo detto sono riconosciuti a Dio. Ma noi che siamo limitati e siamo affetti, cioè come dire, colpiti, in qualche modo coinvolti da altri corpi, abbiamo anche delle idee in corrispondenza. Cioè, allora, non c'è una corrispondenza tra idee e corpi, nel senso, e quindi viene superata la tradizionale concezione secondo cui le idee sono corrispondenti alle cose. Spinoza dice non c'è una corrispondenza perché è solo la stessa cosa, che l'ordine e la connessione delle idee sono le stesse dell'ordine e della connessione delle cose, perché sono due facce della stessa medaglia. Quindi non è che le idee debbano corrispondere, no, alle cose, ma tutto è lo stesso nell'ordine dell'estensione e nell'ordine del pensiero. Quindi gli attributi non sono dipendenti dagli altri attributi. Ciascun attributo, per esempio, il pensiero non è dipendente dall'estensione, come l'estensione non è dipendente dal pensiero. Entrambi sono infiniti, entrambi, come dire, sono la manifestazione della sostanza, ovvero di Dio. E non hanno quindi bisogno di ricorrere a nessuna conferma dell'altro. Però sono corrispondenti, cioè sono perfettamente la stessa cosa, che si presenta secondo angolature diverse, diciamo così. La potenza di Dio non ha uno fine. Questo è un altro punto importante. No, si era detto che l'universo, i teologi dicono che l'universo ha un fine da raggiungere, la creazione è stata creata per uno scopo. Spinoza dice no, l'universo, Dio non ha un fine perché il mondo non ha un fine, perché Dio non ha un fine, perché se avesse un fine non sarebbe perfetto. E quindi non potrebbe essere Dio, non potrebbe essere autosussistente, non potrebbe essere creatore di se stesso. E quindi bisogna pensare che l'universo, che la creazione, non abbia un fine, perché tutto quello che deve essere è attualmente presente, necessariamente presente. Anche le cose particolari, qualsiasi cosa, le affezioni, o i modi, anche i corpi, qualsiasi corpo è Dio. Come qualsiasi idea è parte di Dio. Dirà Spinoza, più conosciamo una singola, quindi rivalutando anche proprio la conoscenza diretta delle cose, più conosciamo una singola cosa e più conosciamo Dio. Quindi viene criticato e confutato da parte di Spinoza ogni concezione teleologica, finalistica dell'universo. Tutto è necessario e tutto è perfetto. Tutto è perfetto. Ma si dirà, com'è possibile? Noi vediamo tante cose che non vanno per noi, non vanno riferite a noi. Noi, in quanto piccola parte del tutto, se pretendiamo di orientare e di valutare tutto rispetto a noi, certo che troviamo delle cose che non vanno. Ma siccome ogni cosa deve essere riferita soltanto al tutto e non a un tutto, a un particolare elemento del tutto che siamo noi, tutto è perfetto. E tutto, la potenza di Dio è, come dicevo, attuale, necessaria, perché Dio non può lasciare qualcosa di fuori della sua natura, non può dire lo farò dopo, perché Dio è nell'eterno presente, no? C'è l'eterno presente, c'è l'eternità, e Dio conosce tutto, mentre noi conosciamo, perché ha la conoscenza di tutti gli elementi, tutte le cause, tutti gli effetti, mentre noi, quindi sa anche qual è la durata delle cose, per Dio, Dio conosce anche la durata delle cose che noi invece non conosciamo, perché la nostra conoscenza, cioè delle cause e degli effetti, è limitata. Nella seconda parte, adesso devo andare veloce, nella seconda parte Spinoza parla del problema della conoscenza, di cui vi ho già però, come dire, offerto i presupposti. La conoscenza perfetta è la conoscenza del tutto. E la conoscenza del tutto è la conoscenza della necessità del tutto. Quindi la conoscenza implica l'eliminazione di ogni valutazione di bene o di male. Non c'è né bene, per Dio, dice Spinoza, non c'è bene e non c'è male. Noi abbiamo bisogno, perché siamo limitati, non abbiamo il senso del tutto, della necessità del tutto. Quindi il nostro, la nostra conoscenza è limitata proprio dal fatto, e quindi è una conoscenza confusa, per il fatto che noi percepiamo non l'ordine e la connessione del tutto, ma soltanto di una parte anche molto ristretta. E quindi abbiamo una conoscenza confusa. Cioè, in che cosa consiste la confusione? Nel fatto che noi concepiamo i fenomeni, le cose, diciamo, le singole cose, isolatamente. Cioè, le mettiamo direttamente in rapporto con noi, e quindi non cogliamo il fatto che le cose sono, ciascuna cosa è un elemento di un tutto necessario. Quindi le cose ci colpiscono direttamente, per questo ci colpiscono direttamente. Perché noi le prendiamo, per così dire, di petto, no? Le consideriamo presenti, un bel passo che Spinoza dice, non bisogna considerare le cose come presenti, bisogna considerarle sub specie eternitatis, sotto l'aspetto dell'eternità. Allora, se io considero ogni cosa come qualcosa di assolutamente necessario nell'ordine del tutto, è chiaro che no, che è molto più difficile per me arrabbiarmi. O gioire, no? Per qualcosa che mi accade. Lo devo considerare come una manifestazione del tutto. Non so se mi sono spiegato. Cioè, allora, quello che rende confusa la conoscenza e quindi che ci rende anche preda delle passioni è l'immediatezza. Il fatto che noi consideriamo soltanto le cose nel loro manifestarsi in questo momento, per cui io vedo una persona che fa una cosa che non mi piace e mi arrabbio, perché isolo il fatto, ad esempio così, isolo il fenomeno e lo considero in rapporto a me e non in rapporto a me al fatto che mi piace o non mi piace, e non invece al fatto che questo fenomeno è comunque un elemento dell'ordine del tutto. E che io quindi devo considerare l'ordine del tutto, devo rapportarmi sempre all'ordine del tutto e non a questo fenomeno che in questo momento è presente e che magari mi dà fastidio o non mi piace o bene, no? Ecco, questo è diciamo, l'origine di tutti gli errori dell'uomo, cioè il fatto che noi consideriamo ogni cosa di per sé stessa, isolata in rapporto a noi, e non invece contempliamo complessivamente le connessioni infinite in cui ogni cosa è congiunta con ogni cosa. Questo modo scorretto, inadeguato di conoscere viene chiamato da Spinoza conoscenza del primo tipo, ed è da questa conoscenza o pseudoconoscenza che nascono tutti gli errori, tutte le nostre impotenze, tutte le nostre difficoltà. C'è un secondo, ci sono tre i generi di conoscenza, i tipi di conoscenza che Spinoza indica. Il secondo è quello invece che consiste nel connettere il fenomeno alle sue cause. No? Invece di prendermela con la persona che mi sta facendo qualcosa che io non gradisco, penso, questo sta agendo così perché ha delle ragioni, ho delle, ci sono delle cause, no? Cioè cerco di capire quali sono, di connettere il fatto singolo che mi dà fastidio con, diciamo così, le ragioni, insieme, per quanto posso, con, di contestualizzare, ecco, di contestualizzare il fenomeno. Quindi la conoscenza, guardate, è un processo di contestualizzazione attraverso il quale noi, almeno nel secondo, fino al secondo tipo, poi il terzo tipo vedremo, di conoscenza è ancora un'altra cosa, ma nel secondo tipo di conoscenza è questa capacità che poi della scienza di congiungere i fenomeni, non di coglierli emotivamente, ma di spiegarli attraverso, di spiegarli proprio attraverso la connessione con le loro cause. In questo modo noi ci distacchiamo dall'emozione iniziale, cioè, che naturalmente ci colpisce ogni volta, ci prende ogni volta che succede qualcosa di buono o di cattivo per noi, e consideriamo in modo spassionato, in modo distaccato la realtà. Il terzo tipo di conoscenza, che Spinoza chiama amore intellettuale di Dio, è qualcosa di più del secondo. Cioè, mentre il secondo tipo di conoscenza, il secondo tipo di conoscenza, che poi dicevo è quello scientifico, è l'approccio scientifico, io collego i fenomeni tra di loro sulla base del rapporto causa-effetto e cerco di creare quindi delle serie ordinate di cause e di effetti, che però restano in qualche modo esterne, cioè io le riconosco, le accetto, le subisco in qualche modo, no? Cioè le ammetto. Nel terzo tipo di conoscenza, invece, è come dire, è come se io rovesciassi il punto di vista, cioè non vedo più questo ordine del tutto dal punto di vista del singolo, del singolo modo che io sono, e che considera l'ordine del tutto dal suo punto di vista, anche se cerca di uscire dal suo punto di vista, ma faccio come dire, rovescio la cosa e vedo l'ordine del tutto dal punto di vista di Dio, cioè dal punto di vista dell'ordine stesso. Non so se, cioè, quindi vedo geneticamente, vedo generarsi necessariamente le cose che sono a partire dal principio di ordine da cui derivano. Quindi in qualche modo vengo a far parte, partecipo della creazione eterna del tutto. Questo è il terzo livello, è quello che Spinoza chiama della beatitudine, cioè della pienezza raggiunta. L'uomo, nel primo caso, al primo livello, è perso nel mondo, sbatte la testa di qua e di là, no? si arrabbia, si arrabatta, se la prende con tutto quello che gli capita, senza criterio. Nel secondo tipo di conoscenza comincia a distaccarsi dai fenomeni, comincia a metterli in relazione tra di loro e non semplicemente a se stesso. Nel terzo, quindi comincia a liberarsi, nel terzo tipo invece addirittura contempla l'ordine del tutto, nel momento in cui eternamente si genera. Questo è il punto di arrivo dell'uomo. Dice Spinoza, il primo tipo di conoscenza è sempre falso, il secondo e il terzo sono veri, solo che naturalmente c'è una gradualità diversa, c'è un grado diverso di verità tra il secondo e il terzo. Gli uomini sono affetti da una serie di pregiudizi. Per esempio, pensano di essere liberi, di avere una volontà. Ma nessuno sa che cos'è la volontà. Si dice io voglio qualcosa, ma non si dice, ma non si spiega cosa sia la volontà in se stessa. Dice Spinoza, gli errori, gli uomini sbagliano perché sono consapevoli di quello che fanno e scambiano la consapevolezza di quello che fanno per la libertà. Ma non è così. Essere coscienti di qualcosa non significa fare liberamente quella cosa di cui si è coscienti. Perciò ecco da dove derivano tutti gli errori, no? Tutte le angosce degli uomini, i quali pensano appunto che di essere, gli angosce o i tentativi degli uomini di non riconoscere l'ordine del tutto. Invece ciò che noi, tutto ciò che avviene, avviene per assoluta necessità. Questo non comporta un fatalismo, perché la nostra libertà, cioè la nostra azione, sta nella conoscenza, come dicevamo prima. Non è che io adesso mi metto lì, mi distendo e dico, beh, tutto quello che avviene, avviene seriamente, perciò è meglio che mi butti sul letto e sto lì a dormire sempre. Non è così, perché quello che sta a me è di comprendere continuamente, di ricostruire continuamente l'ordine del tutto a partire dalla mia condizione di errore. E dice Spinoza, noi quando agiamo sulla base delle passioni, quindi quando agiamo non sulla base, diciamo così, di una conoscenza dell'ordine complessivo delle cose, ma quando agiamo sulla base di un immediato affetto, propensione o verso le cose, siamo passivi. Siamo attivi solamente quando agiamo in nome del tutto. Ogni volta che agiamo per reazione a qualcosa che accade, siamo passivi. E infatti questo errore sulla questione della libertà dell'uomo, del libero arbitrio, ha prodotto una serie di conseguenze negative per l'uomo, perché gli uomini hanno tentato di invece che impegnarsi a comprendere, hanno inteso la virtù come impegno a contrastare l'ordine delle cose. Invece bisogna comprendere. Quella è la virtù. La virtù sta nella comprensione, nella conoscenza. E noi siamo tanto più in Dio, dice Spinoza, noi agiamo per il solo volere di Dio e siamo partecipi della natura divina, e ciò tanto più quanto più perfette sono le azioni che compiamo e quanto più conosciamo Dio. Cioè quanto più conosciamo, non sulla base del rapporto con il presente, con quello che accade in questo momento, o quello che ci aspettiamo domani, o con quello che ricordiamo di ieri, ma quando agiamo per sempre. Quando agiamo, diciamo, perché è necessariamente così, perché è giusto, per sempre. L'uomo è parte della natura. È parte della natura ed è, come dire, in quanto tale, anche lui fa uno sforzo, come Dio, no, è lo sforzo di esistere, lo sforzo eterno di generarsi, così anche l'uomo è essenzialmente lo sforzo di esistere. Quello che Spinoza chiama il conatus. Il conatus è ciò che costituisce il nostro sforzo di esistere e la nostra essenza. Noi passiamo da una minore ad una maggiore perfezione quando la nostra esistenza viene confermata. Passiamo da un livello di maggiore a una minore perfezione quando invece al contrario la nostra esistenza viene ridimensionata, ridotta. Quando la nostra esistenza viene potenziata, proviamo un sentimento che è quello della letizia, che Spinoza chiama della letizia. Quando la nostra esistenza viene depotenziata, proviamo tristezza. Questi sono i due sentimenti fondamentali, due affetti fondamentali che caratterizzano la natura umana. Letizia, quando abbiamo uno sviluppo della nostra potenzialità, e una riduzione, tristezza quando abbiamo una riduzione. Il terzo elemento, il terzo affetto che caratterizza l'uomo è la cupidità, cioè la consapevolezza, perché Spinoza parla appunto della consapevolezza, dice che è un'idea, cioè noi possiamo avere idee che non hanno alcuna corrispondenza col corpo, possiamo avere idee che hanno corrispondenza con il corpo e possiamo, in questo caso abbiamo la cupidità, cioè quando il nostro agire è accompagnato da coscienza. Le cupidità non sono semplicemente, possono anche essere determinate dalle passioni. Io posso fare qualcosa, io faccio qualcosa sapendo di farlo, e quindi questa mia è una cupidità, però una cupidità non libera se è appunto dettata da una non conoscenza, dal fatto che io impulsivamente agisco e non sulla base invece della concezione, della conoscenza dell'ordine del tutto. Solo la conoscenza dell'ordine del tutto e la conoscenza di me stesso è la cupidità libera. Quindi Spinoza poi si dedica ad una, sulla base di questa definizione, no? Tristezza e letizia, letizia e tristezza, l'aumento di esistenza, la diminuzione di esistenza. Naturalmente Dio non è né letizia né tristezza, perché Dio è tutto e quindi la sostanza non ha alcuna alterazione in se stessa, perciò è assolutamente indifferente. Noi che siamo finiti, che siamo limitati, invece abbiamo possibilità di avere questi aumento o diminuzioni di stessa. Spinoza, dicevo, dedica nella terza parte dell'etica ad una costruzione di una teoria psicologica molto articolata, in cui definisce tutte le passioni che possono caratterizzare, i sentimenti che possono caratterizzare gli uomini, sulla base di un rapporto tra letizia e tristezza. Per esempio, dice l'amore è una letizia accompagnata dall'idea di una cosa esterna. Cioè, l'idea, io amo una persona perché... che amo una persona significa che io sento questa letizia dentro di me accompagnato dall'idea di quella persona. L'odio è il contrario. L'odio è il contrario, cioè l'odio è la tristezza accompagnata da... Io penso a una persona e mi viene la tristezza perché la odio. Cioè la tristezza però è la diminuzione dell'esistenza, no? E dice... vi leggo questa breve frase che mi sembra molto bella, che dice: noi siamo agitati in molti modi da cause esterne e come le onde del mare, mosse da venti contrari, siamo sballottati qua e là, ignari del nostro esito e del nostro destino. Cioè, e la non conoscenza ci mette in una condizione di essere come delle onde del mare sballottate dai venti, no? E invece ecco allora si pone il dovere dell'uomo di conoscere per liberarsi da questa condizione di assoluta precarietà, oscurità della condizione, insomma. La schiavitù dell'uomo è dovuta al fatto che gli si fa prendere troppo dal momento e invece la libertà è, quindi non riesce a reprimere i suoi affetti, le sue passioni. E quindi in Maria della Fortuna invece la libertà è la libertà dell'uomo è la condizione della coscienza. E il buono, dice Spinoza, è tutto ciò che aumenta la pienezza di esistere. Cattivo è ciò che riduce la pienezza di esistere. Quindi la letizia è buona per noi e invece la tristezza è cattiva. Ecco che dobbiamo fare di tutto per aumentare la letizia e per eliminare la tristezza. E dice per esempio, no? Parla della speranza. La speranza dice, no, per darvi un'idea della, anche dell'articolazione raffinata con cui poi arriva ad analizzare questi diversi sentimenti, cioè, la speranza è una letizia incerta. La paura è una tristezza incerta. E si potrebbe continuare perché va molto nel dettaglio, insomma, infatti è stato anche detto che Spinoza è una specie di fondatore, in qualche modo, di una psicologia che poi sarebbe stata anche ripresa successivamente. Ecco, l'etica di Spinoza è quindi un'etica utilitaristica. È buono ciò che ci è utile, ma utile nel senso di aumentare l'esistenza, non nel senso di lasciarci andare al capriccio, perché questo non è utile per noi, questo anzi ci porta a un indebolimento, ci porta verso la tristezza. E poi è importante sottolineare questo fatto, che costituisce poi, come dire, anche il presupposto della sua teoria politica. Non è razionale, non è buono che l'uomo abbia invidia per gli altri uomini, perché l'invidia, anche questo è un sentimento fondamentalmente di tristezza. È razionale vivere secondo ragione, è riconoscere che aumentare, cioè mettersi insieme ad altri uomini, significa aumentare la potenza del proprio esistere. E infatti, dice Spinoza, nulla è dunque più utile all'uomo che l'uomo stesso. In base alla morale dell'utilità, noi diciamo che l'uomo, la convivenza tra gli uomini, anzi l'unità tra gli uomini, è ciò che l'uomo è più utile. Gli uomini possono formare una sola mente e un solo scopo. E qui viene in mente anche San Paolo, che è tutto in tutti, mi parla San Paolo, la comunione. Quindi gli uomini sono interessati, nel senso che per loro è vantaggioso mettersi insieme, e infatti, dice Spinoza, gli uomini liberi, cioè gli uomini coscienti, stanno bene insieme, e invece quelli dominati dalle passioni si contraddicono tra di loro. Noi possiamo valutare dal grado di socievolezza, dal grado di libertà di una persona. Perché il sommo bene di coloro che seguono la virtù è comune a tutti, dice Spinoza, e tutti ne possono ugualmente godere. Cioè il bene, ma il bene supremo della virtù non è un bene che suddividendolo perde di valore, anzi più siamo e meglio è, e più diventiamo forti e più la nostra potenza di esistenza aumenta. Quindi l'odio è irrazionale ed è male per noi, e naturalmente non è male in sé, perché il male in sé non esiste, neanche il bene in sé, e l'amore invece è razionale. Bisogna ricambiare l'odio con l'amore, perché questo detta la ragione, perché questo ci conviene. Ecco, nell'ultima, con 2 minuti, allora, dicevamo nell'ultima parte, nella quinta parte, dell'etica, Spinoza tratta della... Prima ha parlato della schiavitù dell'uomo, nella quarta parte, e nella quinta parte parla della libertà dell'uomo. E cioè, dice Spinoza, dobbiamo liberarci dalle passioni. La libertà consiste in questo, la passione è una affezione che ci prende quando non sappiamo contestualizzare adeguatamente il fenomeno che ci colpisce. Soltanto quando contempliamo l'ordine del tutto noi siamo liberi e quando sappiamo collocare anche quello che ci accade in questo momento nel contesto della necessità assoluta da cui il tutto è governato. Se non siamo a questo livello, però, se non siamo in grado di contemplare il tutto sulla base della conoscenza, diciamo, della sua interna necessità, se non siamo giunti ancora a quello che Spinoza chiama amor Dei intellettuale, cioè all'amore intellettuale di Dio, all'amore intellettuale di Dio, almeno, questo è un suggerimento pratico che dà Spinoza, almeno diamoci una morale, cioè adottiamo dei principi che siano validi in ogni momento, in modo da non essere completamente in balia del momento. Cioè, questi principi magari non sono, non corrispondono alla verità assoluta che soltanto la contemplazione dell'ordine del tutto permette, ma insomma in ogni caso questi principi morali ci permettono, una volta adottati, ci permettono di, dobbiamo ricordarli e quindi farci governare da essi in modo da non essere travolti momento per momento dalle varie circostanze. Quindi alla fine voi avete capito che cos'è Dio. Dio appunto è l'ordine del tutto, non è un'entità soggettiva, certamente è pensiero anche, ma come è anche estensione e infiniti altri attributi, ma Dio è soltanto l'ordine del tutto. La natura stessa nel suo ordine infinito. La suprema virtù, dice Spinoza, della mente è riconoscere Dio, le cose mediante il terzo tipo di conoscenza. Prima vi dicevo, il secondo tipo di conoscenza è connettere i fenomeni, secondo l'approccio scientifico. Il terzo tipo di conoscenza è vivere il mondo creativamente, cioè è vivere il mondo, vivere l'ordine nella sua perfetta necessità. Quindi concepire le cose subspecie eternitatis, sotto la specie dell'eterno. Dice anche Spinoza, in quanto la mente dell'uomo riesce a concepire le cose sotto la specie, sotto l'aspetto dell'eternità, è eterno. Come l'essenza dell'uomo è eterna, perché nella mente di Dio il singolo uomo passa, ma l'essenza, ma la mente di Dio contiene, no, l'essenza dell'uomo che passa, che è in ciascun uomo, ma che non si esaurisce in ciascun uomo. Dice, il terzo genere di conoscenza è eterno. Attraverso questo terzo genere noi partecipiamo dell'eternità, l'amore intellettuale di Dio è eterno. Dio, in quanto ama se stesso, ama gli uomini, dice Spinoza, e conseguentemente l'amore di Dio verso gli uomini e l'amore intellettuale della mente verso Dio sono una sola e medesima cosa. Il nostro amore per l'ordine eterno è l'amore dell'ordine eterno che l'ordine eterno ha per noi. Allora, poi dice, la beatitudine non è il premio della virtù, non c'è una beatitudine oltre la virtù, la beatitudine è la virtù. E vi leggo quindi il finale dell'etica, l'ultimo scoglio, anzi l'ultima parte dell'ultimo scoglio. Se ora la via che ho mostrato condurre a questa meta sembra difficilissima, tuttavia essa può essere trovata. E senza dubbio deve essere difficile ciò che si trova sì raramente. Come mai, infatti, potrebbe accadere se la salvezza fosse a portata di mano e si potesse trovare senza grande fatica che essa fosse trascurata quasi da tutti? Non potrebbe essere che solo pochissimi si dedicano a questa fatica. Tutti potrebbero dedicarcisi, e invece è difficilissima. È contro ogni ragionevolezza, è contro ogni pensabilità, perfino quello che si fa con previsione, è difficilissima. Ma tutte le cose sublimi sono tanto difficili quanto rare. Grazie. Bene, possiamo dedicare qualche minuto forse ancora ad un dibattito. Scusate la lunghezza, ma insomma era un po' difficile sintetizzare un pensiero così ricco e complesso in poche parole. Almeno io non ci sono riuscito. O io tramortito. Certo.
Ma credo sì, ma chiaro. Però mi sembra che se ho capito bene, ma bene o male, sì, a un certo momento questa finalità, anche se non è detta, mai detta, della perfezione, no? Questa continua ricerca della perfezione come qualche cosa di infinito, inarrivabile.
No, non è inarrivabile, è arrivabile ma è difficilissimo.
Questa difficoltà evidentemente non fa parte di tutti gli uomini, no?
Non tutti gli uomini si impegnano in questo.
Non si impegnano.
Pochissimi.
Pochissimi. Mi sembra una chiamata quasi, no? Pochi arrivano. Vuol dire che questi pochi arrivano evidentemente è un resto del mondo, si potrebbe dire.
Certo, certo.
Allora è che, però siccome che il mondo non è solo più un resto, ma è anche tutto il resto, quello di capire, ma allora questa meta, questo raggiungimento sembrerebbe quasi un fatto mistico, certo, no? Una dedicare tutto chiaramente per trovare il punto.
Certo, certo, è così.
Tutto per trovare il punto. Ma evidentemente non tutti siamo questi. Allora, mi sembra che proprio la finalità, diciamo, irraggiungibile per pochi e non per molti, crea una, secondo me, una frattura con la quotidianità, con il particolare. Cioè evidentemente il particolare, se si sente all'interno per trovare questa finalità, l'errore non è più un errore, perché l'errore è una cosa che evidentemente fa parte dell'umano, no?
Certo.
Ma qui diventa veramente una volta il peccato originale, è il peccato, cioè se non lo trovo sono condannato. Chi sono se non lo trovo? Allora il problema è quello di capire, secondo me, che questa meta così troppo alta, presupposa direi a questo punto di vista, non permette che il raggiungimento possa trovare anche nella quotidianità delle soddisfazioni che non può essere l'amore o le piccole morali come dicevo, no? Perché l'amore evidentemente non può essere un qualche cosa che risolve, l'amore è anche lotta, è anche fatica, è anche sofferenza, non può essere visto semplicemente come un principio, no? A questo punto di vista qua, magari l'amore cristiano è un amore magari di sofferenza, potrebbe essere questo, non lo so. Però la quotidianità in particolare viene dimenticato, mi sembra, perché tutto il raggiungimento diventa della particolarità, o sei questo o altrimenti sei uno che deve arrangiarsi in poche parole.
Sì, infatti è questo un po' il, come dire, l'effetto, diciamo così, del razionalismo, no? Cioè che alla fine non c'è alternativa se non una conoscenza che raggiunga la perfezione, e siccome questo è difficile la maggior parte è esclusa. Il cristianesimo invece fa, e per questo dicevo prima che tutto verte intorno all'idea del peccato, perché nel cristianesimo il peccato è costitutivo, cioè nel senso che l'uomo si salva per una ripresa dal peccato, non, cioè la debolezza è interiorizzata, per così dire.
È
nella nostra natura decaduta. Però questo però comporta l'intervento di un salvatore. Allora sono due le possibilità, diciamo. O io riconosco la fragilità, la incapacità della maggior parte degli uomini, quasi tutti gli uomini, di seguire questa strada così difficile, e dico che questo è la ragione di questo sta nel peccato originale, nella degradazione originale della nostra natura, e quindi devo ricorrere a un'autorità, a un salvatore e a un'autorità. Oppure, e da qui poi scaturisce il titanismo durante l'illuminismo, oppure affronto le difficoltà e dico va bene, saranno pochi, però, e molti cadranno, però l'umano, il destino dell'uomo è in quei pochi, pochissimi, non nei molti che si perdono. Questa è un'alternativa.
Può essere anche pericolosa questa
cosa. Certo che è pericolosa, perché dal luogo poi a quella, a quella radicalità della ragione, che dà luogo anche al terrore, no? Durante la rivoluzione. No? Chi non è all'altezza, via. No? Cioè, dobbiamo tutti a quel livello, chi non si uniforma. Quindi, certo, il terrore collegato all'idea di ragione, il nazionalismo, ma questa è l'alternativa. Oppure siamo pecorelle protette in gregge che stanno dentro, sono protette da un pastore. Chi siamo? Un pastore? Cioè, abbiamo bisogno di un pastore. Questa è chiarissima l'alternativa. O affrontiamo questa radicalità del rischio e della difficoltà inconcepibile, perché veramente è una difficoltà di oltre ogni limite, e appunto io dico che si comincia a capire quando ci si rende conto che è qualcosa di inumano, che è umano proprio perché è inumana questa difficoltà. No. Oppure dobbiamo dire, beh, noi non ce la facciamo, vogliamo vivere una vita quotidiana tranquilla, vogliamo vivere protetti, allora abbiamo bisogno del pastore. E allora sì, allora diciamo che la salvezza viene concessa attraverso la grazia, che noi dobbiamo non tanto conoscere, la nostra virtù non sta nel conoscere, ma nel obbedire, nel uniformarci a quelle che sono i dettami, le regole.
O
conoscere senza perfezione, certo.
Non è obbligato.
Sì. Ma guardate che questa era chiarissima. Ci sottomettiamo e diciamo che noi non ce la facciamo, abbiamo bisogno di un pastore che ci protegga, oppure noi vogliamo farcela, ma sappiamo che saremo decimati.
No? Io non sono d'accordo.
No. Prego.
Nel senso, se almeno per quello che ho studiato io, Spinoza è la partenza della scienza, cioè nella fisica molecolare, cioè la conoscenza della scienza, realizziamo, come dire, il sistema universale, cioè la scienza.
No, la scienza non arriva mai al momento dell'amore intellettuale di Dio. La scienza è sempre...
La fisica molecolare, il fatto che siamo tutti atomi...
Ma noi non abbiamo mica ancora l'idea del tutto. Cioè non abbiamo ancora una, come dire, raggiunto...
Cioè, tra me e una scimmia c'è una differenza nel DNA di 20 molecole.
Sì.
E come tale io e la scimmia siamo 20 molecole di differenza.
Va bene. E dunque?
E dunque siamo tutti dentro nel processo universale secondo
Spinoza. Sì, ma naturalmente è vero, l'ho detto anch'io. Spinoza dice l'uomo è parte della natura, è subordinato alle stesse leggi di natura della scimmia o di qualsiasi altro corpo vivente o non vivente, anche non vivente.
Ci manda, cioè lui non aveva ancora, cioè lui
La via della scienza è il secondo tipo di conoscenza. Cioè, e questo secondo tipo...
È l'universalismo della scienza, cioè riuscire ad arrivare al cosmo a pensare che l'ultima stella, no, che sta viaggiando dalla velocità e qua e là, fa parte della stessa molecola che sono, di cui sono fatto io.
No, non credo che sia così. Io credo che Spinoza... intenda porre una differenza fondamentale tra il secondo e il terzo tipo di conoscenza, perché nel secondo tipo di conoscenza è ammissibile, è possibile, anzi si effettua una ricerca continua per estendere le connessioni, i rapporti causa-effetto, per scoprire i rapporti causa-effetto tra le cose, e quindi siamo a livello della scienza. Ma nella scienza rimane sempre il problema del soggetto. Io, no? Io sono fuori ancora da questo. Cioè, soltanto nel momento in cui io riconosco me stesso non come il contemplatore del tutto, ma come parte del tutto, quindi avviene questo rovesciamento, è possibile l'amore intellettuale di Dio. Se invece io mantengo la pretesa di contemplare il tutto essendone una specie di...
Il Dio panteista non ha un Dio creatore.
No, non c'è un Dio creatore, l'ho detto, l'ho ripetuto tante volte, sì. Non c'è un Dio creatore, è l'ordine del Dio, è l'ordine del tutto. Deus sive natura.
È la fisica molecolare.
Sì, va bene. Anche, ma, no, non è solo quello, anche. Ma ci sono sempre io, c'è sempre la soggettività, lo scienziato che vuole, che desidera qualcosa e non si sente parte ancora del tutto, ma si sente giudice del tutto. Questo è l'elemento che impedisce l'amore intellettuale di Dio. Solo nel momento in cui io mi sento una parte, mi sento veramente, ho trovato il mio posto. No? E nel senso che nell'ordine del tutto sento di essere attraversato da questo ordine universale delle cose, che di essere una molecola di questo ordine del tutto. Allora in quel momento sì.
Com'è? Io sono una catena del DNA.
Sì, ma devo pensarmi anche, non, certo il mio corpo, ma devo pensare anche alla mia coscienza come questo. Cioè non semplicemente pensare, perché io posso pensare al mio corpo come altro.
Le molecole che fanno funzionare il sistema nervoso.
Sì.
Almeno secondo me la cosa superfacente di Spinoza, almeno no. Cioè poi se lo facciamo rientrare nel sistema giudaico ci ritroviamo in quel dibattito. Se lo facciamo rientrare come punto di partenza, no? Allora arriviamo, non so, alla margherita, faccio per dire.
Ma indubbiamente c'è questo.
La cosa stupefacente di Spinoza è che praticamente rompe il sistema giudaico.
Sì, però noi non e anche col cristianesimo, rompe col cristianesimo e col giudaismo, certamente. Sì, di cui faceva parte, certo.
Esce anche dalla...
Sì. Però quello che Spinoza dice esplicitamente è che noi non riusciremo mai ad avere l'idea, diciamo, dettagliata delle cause e degli effetti infiniti, perché sono infinite.
Vabbè, la conseguenza sua è la verità. Cioè la...
Sì, ma è uno sviluppo, ma di fronte all'infinito siamo sempre in una condizione di inadeguatezza. Sì, ma certo. Però voglio dire che le due conoscenze, secondo me, non sono sovrapponibili. La conoscenza del secondo tipo e quella del terzo tipo sono diverse, non sono una l'estensione dell'altra. Ecco, secondo me, ecco, questo voglio dire. Altre domande o interventi? Basta. Arrivederci.